facciamo con questo un attenuante per la comunità di
Corinto. Paolo non lo considera un attenuante, li rimprovera, li aggredisce.
Noi
per noi un attenuante dovrebbe essere?
No, noi non potremmo giudicare questo comportamento della comunità in termini diciamo benevoli, perché essendo una
ma lui non li considera così. Vedi, vedi che scappa fuori di nuovo, vedi che scappa fuori di nuovo il nostro compromesso abituale, vedi che scappa fuori il nostro modo di ragionare antitetico a quello di Paolo. Lui dice che la conversione è una questione di bianco o di nero, è una questione di scelte di fondo sulle quali non si può tollerare. No, questo è un altro dei nostri equivoci. Dove, cosa dice? Cosa dice che è privilegiato? Dov'è il privilegio?
Negli Atti, al capitolo 18, si fa riferimento, 18:9, il Signore disse a Paolo in visione durante la notte, non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male.
E dov'è il privilegio?
Che ha parlato direttamente al Signore,
perché a noi non ci parla direttamente. Ma ragazzi, la parola di Dio non è parlata direttamente. Cosa c'è in mezzo? No, vedete che c'è un altro equivoco qui. Noi adesso pensiamo che i santi o quelli che si sono convertiti per davvero hanno avuto dei privilegi, quindi, sottinteso, noi non li abbiamo avuti, quindi possiamo rassegnarci a non diventare mai santi.
No, voglio dire questo, voglio dire che se lui ha fatto quel che ha fatto, ha avuto anche dei doni in più rispetto a quelli che può avere.
Bisogna dimostrarlo, bisogna dimostrarlo che tra il normale cristiano, come dici te, e Paolo esiste una differenza. Non esiste differenza. Questa è la cosa grave. E teorizzando che esiste una differenza si fanno un cristianesimo di serie A, che sarebbe per gli eccezionali e per i privilegiati, o un cristianesimo di serie B, che sarebbe quelli che hanno avuto di meno, o un cristianesimo di serie C, che sarebbe di quelli che non hanno avuto niente. Questo si fa, ma scherziamo?
Le guide, tanto le guide come nascono?
Le guide necessarie.
Un ruolo particolare nella Chiesa.
Ma chi sarebbero le guide? Fammi capire.
Paolo è la guida.
E chi ha detto che tu non devi essere una guida? Chi ti autorizza a dire che tu non sei chiamato ad essere una guida di altri? Amo ragazzi. Amo scappa fuori questo alla fine, ragazzi. Scappa fuori questo, che noi siamo abituati ad un cristianesimo di compromesso, che non è cristianesimo e che ci inganna profondamente sulla questione di fondo, che è quella della conversione, che è un dono di Dio, sia ben chiaro, perché è solo Dio che cambia le persone. Ma quel Dio che cambia le persone non fa privilegi.
Una frase di sorpresa di Calcutta che dice che la santità è il dovere di tutti, non un lusso per qualcuno.
Il guaio è che non lo dice lei, lo dice Paolo e Gesù. Se lo dicesse lei, io potrei dire, ma questo lo dice lei perché sai, lei è un po' unilaterale, un po' esagerata, fa parte di questi personaggi eccezionali che non si accontentano mai, che hanno dei privilegi. Potrei dire così di Maria Teresa di Calcutta. Ma il guai che lo dice Paolo, lo dice Gesù. Ma non gli posso dire a loro, ma perché questi sono un po' esagerati. Capito com'è il problema?
Ma allora un santo non può dire sempre sforza e San Cristiano.
Come
perché
si sarebbe
privilegiato un santo?
Sempre
sforza e
San Cristiano. Ah, grazie, se fosse un privilegiato ci sarebbe, ripeto, una diversità di livelli. E quindi quelli come noi, che potremmo dire, ma noi non siamo a quel livello, quindi ci possiamo accontentare di... Questo è un inganno ed è un inganno purtroppo diffusissimo tra i cristiani, ed è uno dei motivi, insieme all'ignoranza, perché dopo insieme con l'ignoranza crescono tutte le erbacce, cresce il compromesso, cresce una serie di ambiguità, di equivoci, di scuse, che non finiscono più, tra l'altro, perché sapete che gli sbagli sono come le ciliegie, uno tira l'altro, non è che dopo aver fatto uno si torna indietro, di solito se ne fa un altro e dopo due se ne fanno quattro, purtroppo l'esperienza dice questo. Ecco, ma è pericolosissimo questo qui, perché purtroppo è diffusissimo. Le persone che dovrebbero essere addirittura gli educatori della fede, io stesso con i miei orecchi li ho sentiti e li sento dire: ma non esageriamo. Ma dico, ma questo è tradire il cristiano. Questo è tradire la propria vocazione.
Però questo è molto frequente.
È molto frequente, lo so bene che è molto frequente.
Questo trae in inganno.
Ed è per questo che io credo di dover dire, e lo dico sempre con molta,
questo è un inganno
con molta chiarezza, perché, anche se posso passare da esagerato, perché so per esperienza che è un inganno terribile, che è in atto, e che fa sì che i cristiani, i cosiddetti cristiani, si possano accontentare di una misura che poi è la rinuncia, in effetti, alla conversione, e quindi del tradimento del cristianesimo. Accontentarsi di tradire il cristianesimo, non c'è nulla di più assurdo per un cristiano.
Non può derivare dal fatto che uno il battesimo l'ha ricevuto, no? Cioè, diciamo, io sono nata, mi hanno battezzato, sono vissuta dentro una tradizione cattolica.
Per esempio, da quello necessariamente non deriva, da quello deriva, no, dal no, modo come si gestisce quello, perché
sono d'accordo, però voglio dire, bisogna fare un viaggio ritroso, diciamo,
esatto,
per riconvertirci,
esatto,
per
esatto,
ritrovare la fede che
esatto, è esatto, è però questo viaggio ritroso, invece di esigerlo, si giustifica che non ci sia. Questa è la cosa grave. Ci si accontenta che non ci sia. Questa è la cosa grave. Che il battesimo sia amministrato come siamo abituati adesso da bambini, questo transeat alla fine non è la fine del mondo, ma che per il fatto che è amministrato da bambini non si esiga un cammino di conversione successivo al battesimo, invece che prima, come era all'epoca del battesimo degli adulti, che questo non venga esigito, questo è gravissimo. Perché significa dare per scontato che il battesimo, come una formula magica, fa diventare cristiani. Questo è falso. Questo è falso, semplicemente falso. Però la falsità è scambiata per verità. Ecco l'inganno, questo è diabolico. Altro che cristiano. Questo è diabolico. Capito? No, non dico che lo giustifichi.
No, no, no.
Sono io che metto i puntini sugli i, perché mi rendo conto che stiamo vivendo di equivoci, stiamo tradendo il cristianesimo. Noi cristiani, non dico, vabbè che ci sono un sacco di insidie dal di fuori, no? Mai come oggi probabilmente il cristianesimo è combattuto e attaccato con un attacco massiccio di tipo non frontale ma insinuante, peggiore ancora, no? Ma che i cristiani, per la miseria, dall'interno si ingannino o vogliono scambiare l'inganno con la verità, questo è il colmo. Questo è il colmo.
Ma allora si può realizzare i cristiani?
Si può realizzare, ma a prezzo di scelte radicali come quelle che qui ci vengono dette. Perché torniamo alla scrittura? Perché se torniamo alla scrittura, stiamo attenti, questa ci rimette di fronte ai noccioli duri della questione. Smaschera gli inganni, ecco perché salvifica, mentre noi continuiamo ad ingannarci. Ecco la cosa che mi manda in bestia, quando ci pensa.
Ma tu allora sto battesimo per questi bambini, ci ha fatto.
Ma adesso ormai siamo andati a finire lì, che facciamo? C'è la rivoluzione di un botto, cancelliamo tutto, cosa risolviamo? Cancellando tutto non risolviamo niente. Ma stando così le cose per la miseria, e proprio perché stanno così, si impone la necessità della catechesi degli adulti, di un cammino di conversione, senza del quale il battesimo, che non è una formula magica, non funziona.
Però,
è anche però, questione di malattia, però perché... che si fa? Si fa come se fosse vero il contrario. Cioè, si fa finta che tutto va bene. Sì o no? Si continua a fare i segni della professione di fede cristiana quando non c'è stato il cammino di conversione? E così si verifica l'assurdo che insieme con il cristianesimo stanno insieme delle cose che fanno a pugni? Col cristianesimo? Sì o no? Ma si verifica che dei battezzati,
sentito dire, dopo un battesimo di storta bestiolina adesso è in Cristo.
Ecco, benissimo. Questo è uno di quegli inganni, inganni spaventosi. Perché prima di tutto un uomo non è una bestia se non è battezzato.
Ma bestiolina,
o bestiolina che sia. Se uno non è battezzato è un'immagine e somiglianza di Dio. Lo stesso, primo. Secondo, quando uno è battezzato, per il fatto che è battezzato, non cambia magicamente qualcosa. È tutto il cammino della fede che deve essere ancora fatto. Perché? Perché noi siamo arrivati a una situazione che diamo il battesimo prima della fede, che vuol dire mettere il carro davanti ai buoi. Ma ormai che è così, che cosa resta da fare? Abolire tutto non cambia niente. Ma visto che è stato messo prima quello che doveva venire dopo, mettiamo dopo quello che doveva venire prima, no? Mi sembra logico. Però quello che doveva venire prima neanche dopo si mette. Però... e si fa finta che tutto va bene, cioè si continua a dire. Ma magari col discorso dei limiti bisogna rassegnarsi, è così. Questo è un inganno, è la rovina della fede. Gli adulti, se non sono stati battezzati da adulti, ma da bambini, non sono esonerati dal cammino di conversione che si esigeva una volta dagli adulti prima del battesimo. Non sono esonerati da nessuno.
A sentire Don Agostino, ammettiamo che
volevo fare gli auguri
sì, anche a te, ciao.
Ciao. Cioè, io volevo chiedere questo, ammettiamo che un cristiano che abbia magari appena intravisto questo o che stia intravedendo questo, cioè l'urgenza della evangelizzazione, l'urgenza dell'eccetera, come può testimoniare, insomma, fare la sua parte nello spazio, insomma, vitale nel quale può arrivare, quando ci sono davanti a lui persone autorevoli, investite, cioè del ministero, che fanno questa opera di inganno. Cioè, voglio dire, come può un cristiano, un laico per esempio, tanto per parlare in termini concreti, passare avanti a un prete o dire te quello che dici, oppure passare dietro, passare avanti, insomma, e dire quello che hai detto te non è vero, non corrisponde e quindi stai ingannando.
Non
l'altro
puoi,
che ti ascolta dice, ma come vuoi dire te quello che è giusto, quello che non è giusto, quando lui ha l'autorità
avanti.
Di...
Non è necessario passare avanti.
E come
nessuno.
Fai allora?
Fai. Senti, vai a cercare quello che uno non ti dà. Come fai?
No, non mi sono spiegata.
Come non ti sei spiegata? No, se no, te...
Aspetta, perché se spiega manca lui.
Se te non hai o non ricevi quello che ti serve, ma ne senti il bisogno, lo vai a cercare dove c'è.
Questo è un altro discorso. Non mi sono spiegata.
Un'altra domanda.
No, è un altro discorso, non mi sono spiegata. Cioè, non è tanto l'andare a cercare, quello è chiaro, che nessuno mi può impedire di andare a cercare dove mi sembra di trovare o dove sento l'odore, no? Di una certa cosa che mi può servire. Io dico, ammesso che un cristiano sia sulla strada, cioè gli sembri di aver capito, di aver visto qualcosa, che stia intravedendo, che magari stia cercando ancora, ma che sia in grado di capire che quello che mi dice quell'altro, che a sua volta è investito dall'autorità, cioè è investito di un ministero, è investito di insomma è un prete, è un ministro di Dio, va bene? Ma inganna, sta ingannando, cioè i propri ascoltatori, cioè i propri discepoli, tra virgolette, proprio. Come fa l'altro, cioè il laico o comunque chi ha intravisto una strada diversa, andare a dire, guarda che te dici, mica dici la verità, cioè te stai ingannando.
Sì, ma tu non lo puoi...
Ma come fa? Cioè qual è la strada per cui uno può...
Tu non lo puoi dire, ammesso che appunto uno veda chiaramente che si tratta di un inganno, no? Che non abbia capito...
Questo avviene abitualmente, non è che è una roba straordinaria.
No.
Cioè quante volte capita di sentire dalle omelie le cose...
Ammesso che sia vero che si tratta di un inganno, perché ripeto, può anche succedere che quello che
mi inganno io,
quello che non mi sta bene,
sì,
allora
sì,
lo
chiaro, questo discorso di
però più. Fatta questa chiarezza qui, è chiaro che io non posso sostituirmi a, però nessuno mi impedisce di fare la mia testimonianza, nessuno mi impedisce di dire, di convincere, di spiegare ad altri cristiani senza bisogno di pretendere di sostituirmi a chi ha un ministero che io non ho. Nessuno mi impedisce di fare la mia opera di testimonianza, di narrazione di quello che io sento e vedo, di quello che io ho incontrato, di quello che io ho imparato.
Cioè, nessuno me lo impedisce.
No. Se io pretendo di
sostituirmi
a chi a un ministero che io non ho, mi posso sentir dire benissimo, ma tu pensa a fare il tuo compito, che questo è il mio, questo è giustissimo, però di fare invece quello che è di tutti, e cioè testimoniare la propria scoperta, il proprio bisogno, la propria sete, la propria ricerca, il proprio, insomma, le cose che uno ha visto, questo nessuno lo può impedire.
Ho capito, nessuno lo può impedire, però se quello che dico io, ipotesi, stiamo a livello di ipotesi per capirci, cioè a livello di esempi, no? Se quello che dico io viene ad essere il contrario o in contraddizione con quello che è stato detto poco prima da chi aveva l'autorità di dirlo più di me, perché è sopra di me, lì si viene a creare subito la
conflitto.
Il conflitto,
va bene.
Perché mettiamo per ipotesi, tu dici una cosa e dietro io ne dico un'altra, perché
l'importante è dopo una questione di opportunità, cioè se è opportuno suscitare il conflitto o dire le cose e agire in modo che il conflitto non ci sia, questa è una questione di opportunità storica, ma la verità rimane la verità, ciò che è giusto rimane giusto e ciò che è sbagliato rimane sbagliato. Sarà una questione di opportunità se dirlo subito dopo, in quel momento, in quello stesso contesto, dirlo in un altro modo, in un altro momento, in un altro contesto, ma certamente è da fare, certamente è da testimoniare.
Non so perché è facile sentirsi dire, tanto lo sapete più del prete, tanto del prete.
Va bene, ma questo problema qui è inevitabile, non bisogna porsi questo problema. Il problema qui è inevitabile. Io quando però in coscienza sento di avere da dire una cosa importante, per esempio al vescovo, io la devo dire. Non posso dire, non mi posso mettere contro il vescovo. Adesso facendo l'esempio per me, no? Io non posso dire, devo tacere. È meglio tacere, insomma. Dopo uno potrà non ascoltarmi, perché se si tratta di una persona che ha potuto di avere degli cariche, di autorevolezza, di grande, può non ascoltarmi, però io non posso tacere. dopo io farò dei giudizi di opportunità, cioè invece che fare la parte di quello che smentisce in pubblico e quindi magari aggredisce una persona che ha un compito educativo pubblico, non sarà opportuno farlo, sarà opportuno farlo in un altro modo, questo sì, magari, volta per volta, caso per caso, però non si può partire dall'idea che siccome c'è conflittualità o contrasto, allora non si può fare, perché qui stiamo parlando di ciò che Gesù ci ha insegnato. Se stiamo parlando di quello e non di opinioni personali e di contrasti, di rivalità, come stava dicendo qui, se stiamo parlando della rivelazione, allora di parlare, di testimoniare quello che Dio ci ha rivelato, nessuno ce lo può impedire, è un obbligo di coscienza.
Però sono pochi decenni fa, quello che dicevi qui era la testa assoluta,
lo so, era legge, era tutto. Questo è un altro discorso, ce n'erano tante di cose che non erano fatte bene,
però nessuno sapeva rispondere, nessuno sapeva niente.
Sono d'accordo, ma adesso non stiamo parlando di quella,
per riferire quello che diceva lei prima.
Sì, io dico adesso, faccio, però
uno che investisce tutto il ministero, sia lì che tu. Però non va bene, però
è chiaro, se io non ho
perché dopo la che numero per
esatto, se io non ho la certezza di avere, di avere, di essere dalla parte della verità del Vangelo, allora no, però se io ho la certezza e acquisito con verifiche la certezza di essere dalla parte della verità che Gesù ci ha insegnato, io come faccio a non testimoniarla? Purtroppo succede molto spesso che
la testimonianza può essere data anche con la mente, che non necessariamente
anche con la parola, però
sì
non necessariamente con la
però
parola,
però non serve la parola, perché lui si sente empatico con qualcuno,
cioè allora è una questione di opportunità, vedi? Se uno giudica che è più opportuno tacere che non parlare dal punto di vista strategico, farà quella scelta per motivi strategici, ma allora non è che non testimonia, sceglie una via che gli sembra più opportuna per dire quello che avrebbe potuto dire con le parole, però resta che porta avanti quella cosa. Non si ferma solo perché incontra degli ostacoli. Questo è il punto. Perché se per il fatto di trovare degli ostacoli si dovesse fermare la verità, questo sarebbe un tradimento. Di questo passo, allora, Francesco di Assisi, per esempio, avrebbe dovuto rinunciare a ciò che Gesù gli aveva fatto capire soltanto perché ai suoi tempi i preti, il Papa e i Vescovi erano sulla strada contraria. Che doveva fare? Non ha potuto far diversamente e lo ha fatto. Non ha preteso di dire che il Papa sbagliava, però ha preteso che davanti al Papa o al suo Vescovo gli fosse riconosciuto che quella era la strada di Gesù. E gli fosse permesso di andare per quella strada. Perché altrimenti si tradisce. Il guaio è appunto che bisognerà valutare di volta in volta che cosa è più opportuno, che cosa è più per il bene della nostra chiesa, della nostra comunità, se fare aprire un contenzioso, un conflitto esplicito, oppure aggirare l'ostacolo e proseguire egualmente. Questa è una questione di opportunità, di tattica, come si dice, di strategia, però la sostanza sostanza resta quella. Insomma, io posso trovarmi in una condizione nella quale non ho la possibilità di farmi una educazione cristiana sistematica per gli adulti. Io posso trovarmi in una condizione che questa viene ritenuta addirittura superflua, inutile o secondaria. Però se io ho capito giustamente il contrario, io bisogna che prima di tutto me la cerchi per me. Che chi cerca trova. E poi, se e quando capita, dovrò dire che testimoniare come è per me, che è assolutamente necessaria, non superflua. Che cosa posso fare? Tacere su queste robe? Non dire oppure non fare perché, no, perché bisogna rassegnarsi. No, non bisogna rassegnarsi. Anzi, noi abbiamo il carico di cambiare la situazione, non di subirla. Siamo incaricati della nostra Chiesa, non semplicemente sudditi della situazione così com'è, che allora se tutti fossero così, tra l'altro non cambierebbe mai la storia della Chiesa. No?
Nell'andare al convegno mi sono sentita veramente delegata dalla mia Chiesa e nel tornare delegata dalla Chiesa più grande che ho incontrato a Palermo, che mi ha incaricata di farmi sostenitrice e testimone convinta delle indicazioni avute senza rassegnazione e senza impazienza. Dal primo all'ultimo momento, attraverso un susseguirsi di forti emozioni e di forti provocazioni, un desiderio è rimasto costante e pungolante dentro di me, quello di riportare a ciascuno nella mia chiesa di Urbino qualcosa di bello, che come dice l'Apocalisse ridesse vigore a ciò che sta per morire e facesse nuova la speranza che per chi decide di affidare la propria vita al Signore Gesù viene dalla certezza che Lui fa nuove tutte le cose. Nel tratteggiare sia pure limitatamente i contenuti e lo svolgimento del convegno, mi sembra giusto innanzitutto parlare di questo evento nella sua globalità, perché non è stato il convegno della politica, né dei giovani, né della famiglia, è stato un evento ecclesiale e non può essere letto che nel suo insieme, anche se ognuno di noi lo ha vissuto e partecipato di più attraverso il proprio ambito e dall'angolatura in cui ci si è venuti a trovare. L'unitarietà e la visione d'insieme non sono mai venute meno e ho trovato una grande sintonia tra le cinque sintesi e nelle indicazioni di fondo, tanto che molte osservazioni sembrano essere uscite da gruppi del medesimo ambito. Poi bisogna riferirsi al titolo e tenere bene presente il tema, il Vangelo della Carità per una nuova società in Italia. Dunque l'obiettivo fondamentale è fare una nuova società e a ciascuno di noi spetta questo compito, non ad altri, lavorando, pregando, soffrendo, dando il meglio che abbiamo, perché il nuovo possa venire alla luce, anche se verrà dopo di noi. Il nuovo costa fatica, chiede di spendere la vita. Il convegno, attraverso i cinque ambiti in cui si è articolato, ha fatto il punto di una situazione di chiesa e di società difficile, che deve imboccare una strada diversa, la strada della conversione. È la Chiesa che lo dice a se stessa e attraverso la propria testimonianza lo dice a tutta la società. Come? Sono stati dati orientamenti precisi. Quelli che qui riporto sono le indicazioni che compaiono nelle sintesi finali dei lavori di gruppo e quindi quelle emerse con maggiore frequenza e determinazione. Su questi mi sembra importante confrontarci e progettare il futuro della nostra Chiesa. Sono la formazione, e vedremo quale, il dialogo e il confronto per un discernimento comunitario, la povertà e la cultura della solidarietà, la spiritualità e la preghiera. In una sola parola si può dire un progetto culturale che miri a trasformare strutturalmente la società, miri a fare del mondo un luogo dove si rende presente il Regno di Dio attraverso tutti i canali della società, quindi i mass media, la politica, la famiglia, la scuola, il lavoro, il sindacato, l'economia e prima tra tutti la Chiesa. Un fare cultura ispirato dalla verità evangelica che si traduca in testimonianza leggibile e contaminante per la coscienza collettiva. Per realizzare questo progetto, per costruire una nuova società, la formazione risulta essere uno dei mezzi più efficaci. Si tratta di favorire una conversione profonda che nasce dall'ascolto della parola di Dio, soprattutto nella meditazione della Sacra Scrittura, letta nella fede della Chiesa. L'accoglienza del Vangelo della carità è la fonte primaria dell'impegno sociale del cristiano. La sua testimonianza fa vivere la parola di Dio nella storia e collabora con Cristo nel fare nuove tutte le cose. Guardando alla nostra situazione diocesana, che cosa si può dire? Quanto si investe nella formazione delle coscienze? In particolare, quale posto diamo alla formazione biblica? Particolare accento è stato posto sull'insegnamento sociale cristiano, da portare in tutti i momenti e gli ambiti formativi della pastorale ordinaria, in quanto offre un insieme di principi e di esperienze condivisibili da tutti gli uomini di buona volontà, anche non credenti. La dottrina sociale della Chiesa può restituire alla politica il suo profilo alto di ricerca del bene comune. Pertanto, la pastorale sociale non può essere delegata o riservata a pochi specialisti, ma deve diventare impegno comune di tutti i cristiani perché tutti siamo cittadini di questa società. Per operare una trasformazione strutturale della società e della mentalità corrente, occorre nutrirsi della dottrina sociale della Chiesa che rappresenta il contributo dei cristiani alla coscienza nazionale. Tale cultura orienta l'ethos nazionale nel senso di una maggiore sensibilità ai bisogni dei poveri nella nostra società. In particolare si è insistito sulla formazione dei giovani. È urgente sostenere e promuovere ad ogni livello l'impegno di educazione alla legalità, all'ecumenismo, alla salvaguardia dell'ambiente, alla promozione della persona in quanto tale, perché i giovani possano maturare e diventare cittadini consapevoli della dignità, del ruolo che sono chiamati ad assumere nell'attuale società italiana. A questo proposito, guardando alla nostra situazione, possiamo dire che questo tipo di educazione, la Scuola Diocesana di Formazione all'Impegno Sociopolitico già lo porta avanti da 4 anni, con specifiche lezioni relative ai settori soprenunciati, ma per quanto riguarda i giovani, bisogna dire che in questi 4 anni i giovani della nostra diocesi in questa scuola non sono stati indirizzati né dalle parrocchie né dagli educatori che li seguono. A proposito di queste scuole, voglio leggere direttamente dalla sintesi, perché, come ho detto all'inizio, la sintesi è il condensato emerso dal dibattito generale dei lavori. Nei cammini da percorrere, un ruolo particolare va assegnato alle scuole per la formazione e l'impegno sociale e politico che vanno rilanciate, coordinate a vari livelli, in modo da perseguire la formazione permanente delle coscienze mature e consapevoli in grado di leggere la realtà alla luce della fede e del magistero della Chiesa. La formazione della coscienza deve sfociare in un impegno attivo di partecipazione, cogliendo tutte le occasioni attualmente offerte. Si propone che la dottrina sociale cristiana venga inserita nella pastorale ordinaria dai primi elementi della catechesi fino ai livelli più alti della formazione. È necessario dare ulteriore impulso alle scuole di formazione all'impegno sociale e politico, articolandole in successivi livelli di approfondimento. Questo punto fermo, altamente qualificato e in sintonia con i programmi previsti dalla CEI, anche se sempre perfettibile, noi ce l'abbiamo. Ma guardando agli adulti che la frequentano, finora è stato compreso ed apprezzato più dai lontani che dai vicini. Lì si sviluppa una formazione che si prefigge di maturare le coscienze alla visione cristiana della vita, di avviare un vero cambio di mentalità e si ha... a disposizione un tesoro di 40 incontri divisi tra la parola di Dio, il magistero sociale e la lettura critica della realtà alla luce della parola del magistero, come appunto gli orientamenti del convegno hanno proposto. Auguriamoci che ci si impegni a comprendere qual è l'opportunità che ci è data e quale l'urgenza di sfruttarla. La Chiesa oggi è la sola coscienza critica in grado di levare la sua voce per progettare una reale alternativa alla società dell'individualismo e del consumismo selvaggi. Il Vangelo della Carità si presenta oggi più che mai come una potenziale rivoluzione culturale, di cui molti laici avvertono con commozione e rispetto, oppure con irritazione e paura la portata. Per quanto riguarda il dialogo, occorre comprendere veramente e credere che ogni persona possiede una ricchezza da donare e nessuno possiede la verità. Dobbiamo quindi stimarci di più e volerci più bene. È più che mai necessario educarci ai principi e ai metodi di un discernimento critico alla luce del Vangelo che sia comunitario e consenta di dialogare aiutandosi reciprocamente ad operare in lineare coerenza con i comuni valori professati. In un'epoca dove l'individualismo si manifesta anche nell'ambito religioso, dobbiamo testimoniare che non c'è autorealizzazione senza l'altro. Si è manifestata l'esigenza di dare vita a luoghi ed occasioni stabili di confronto e di dialogo per la ricerca di obiettivi comuni. La povertà è la cultura della solidarietà. Si sente il bisogno di far crescere una cultura della solidarietà che orienti nuovi comportamenti, modifichi la mentalità, animi incisive politiche sociali, alimenti la formazione e l'educazione delle giovani generazioni, inserendole con forza nella coscienza nazionale. L'esperienza del servizio deve essere assunta come criterio formativo permanente di cui la comunità ecclesiale non può più fare a meno. Il cristiano, e prima ancora la Chiesa, dovrebbe dividere con il fratello bisognoso anche ciò che ha di essenziale. Cominciamo a spogliarci almeno del superfluo, anche perché tutto ciò che abbiamo e che siamo non è nostro, ma ci è stato dato. Solo così cominceremo a vedere la realtà con occhi nuovi e a costruire un mondo nuovo. La Chiesa è chiamata a vivere la povertà seguendo Cristo povero. La Chiesa sa che la sua vita non dipende dai suoi beni, ma vale per la testimonianza del Vangelo della Carità che essa dà. Su questo sfondo di riflessioni c'è stata la parola del Papa, che riporto solo attraverso alcuni passaggi. Il mattino in aula, la Chiesa sta prendendo più chiara coscienza che il nostro non è il tempo della semplice conservazione dell'esistente, ma di un forte impegno missionario che deve avere la sua punta di diamante in una credibile grande testimonianza individuale e collettiva. Una testimonianza che sappia dire Cristo, sappia non fuggire la croce, sappia non abdicare mai alla difesa dell'uomo. L'impegno per i poveri deve essere sempre più un fatto corale di Chiesa, una realtà saliente di tutta la vita e la testimonianza cristiana. Il pomeriggio nell'omelia, prendendo spunto dal brano di Matteo, ha gridato: «Che cosa sei, Chiesa italiana, nel mondo di oggi?» nei riguardi della società e di tutti gli uomini che attendono il tuo aiuto. Chiesa che sei in Italia, non dimenticare mai che tutto ciò che fai, guidata dall'amore per un fratello, lo fai a Cristo, ma ugualmente ciò che non fai per un fratello o una sorella, lasciandoti condurre dall'egoismo, anche questo tu non lo fai a Cristo. Sono parole forti e chiare, di fronte alle quali non possiamo non porci la domanda parallela. Che cosa sei, Chiesa di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado, per il territorio che ti è stato affidato, per gli uomini, le donne, i giovani, i vecchi che ti guardano e attendono una risposta? Chiesa che sei in Urbino, non dimenticare che il tuo fare o non fare è diretto a Cristo. Ma al tono severo è subito seguita la dolcezza da parte del Santo Padre, la carezza, l'incoraggiamento che senza spegnere la fermezza dell'esortazione apre il cuore alla speranza che osa porsi obiettivi alti e nobili perché confida in Dio piuttosto che negli uomini. Adesso che il convegno è finito, che dire? Certo non basta un convegno per fare nuove tutte le cose. Per questo il convegno di Palermo ha messo al primo posto la preghiera. quasi un terzo di tutto il tempo disponibile è stato dedicato alla preghiera, alla meditazione, al canto, nonostante le molte cose di cui si doveva parlare e per le quali alla fine il tempo non è bastato. Questo fatto mi è sembrato già una testimonianza e un segno importante, e solo dopo ci sono state le parole, che sono però necessarie per comunicare e per capire. Non hanno espresso concetti vuoti, ma la volontà della conversione indicandone le vie. Le parole si sono tradotte in proposte, che sta a noi incarnare come singoli e come Chiesa. A noi sta accogliere queste provocazioni, come sta a noi accogliere o rifiutare il Vangelo. Il dilemma è sempre lo stesso, o essere con il Signore o essere da un'altra parte. Il convegno è tornato a dirci e a sottolineare con tutta l'autorità della Chiesa italiana intera che non possiamo illuderci di essere dalla parte del Signore se nella quotidianità della nostra vita non facciamo scelte conformi a ciò che ci chiede. Il convegno ha voluto essere un ponte a metà strada tra le due metà degli anni 90 e del piano pastorale nazionale per gli anni 90, evangelizzazione e testimonianza della carità. A fare da mediazione tra questo piano nazionale e la nostra realtà ci sono state e ci saranno le note pastorali del nostro Vescovo. Allora, prima di tutto, lavoriamo molto su queste note pastorali. E come spunti particolari del convegno, ora alcune semplici proposte per noi, per la nostra realtà, che potrebbero trovare spazio nelle prossime programmazioni parrocchiali o diocesane, senza la pretesa di cambiamenti celeri e vistosi, ma con la certezza che ogni seme gettato nella terra porterà i suoi frutti nel tempo voluto da Dio. Oltre a valorizzare e potenziare le occasioni e i luoghi di formazione già esistenti a livello parrocchiale e diocesano, occorre offrire a tutti la possibilità di uno studio e di una meditazione sulla parola di Dio attraverso percorsi sistematici, approfonditi, senza accorciatoie, che favoriscono ed accompagnino la progressiva maturazione delle coscienze e della fede. La formazione richiede tempi lunghi e impegno permanente. Certo, non ci si può più accontentare di una pastorale ordinaria di mantenimento, perché viviamo un momento straordinario di urgenza epocale per la Chiesa. Si potrebbe offrire più frequentemente dei momenti spirituali forti di preghiera e di meditazione, sia a livello parrocchiale che diocesano, che prendano spunto dai percorsi formativi sviluppati nell'arco dell'anno. All'interno della vita diocesana si dovrebbero creare occasioni di confronto e di dialogo aperto sulle fondamentali scelte operative, sia a livello di pastorale che di economia, al fine di pervenire a quel discernimento comunitario che tanto è stato auspicato ma che stenta a realizzarsi. È vero che ci sono gli organi preposti, i quali devono senz'altro mantenere la loro funzione specifica di coadiuvare il Vescovo. Ma se questi non riportano continuamente delle proposte che giungono dalla base, non sono più una vera espressione del popolo di Dio. Invece tale apertura alla base non farebbe che arricchire ulteriormente l'intera Chiesa locale. Per quanto riguarda infine la scelta di povertà e la cultura della solidarietà, che sono il frutto già maturo di una conversione, non si potrà certo dare ricette e fare programmazioni rigide, perché si entra nel delicato ambito delle coscienze. Ma si dovrebbe avere bene presente che la testimonianza è lo strumento più coinvolgente e la migliore proposta che si possa fare, e in questo senso la Chiesa come istituzione dovrebbe per prima giungere a fare scelte di povertà e di condivisione per diventare segno visibile di servizio agli occhi dei singoli e dell'intera società. E qui soprattutto la Caritas diocesana e le Caritas parrocchiali devono essere fonte di proposte, stimoli, tentativi ed esperienze a getto continuo. Ognuno ha delle risorse, ci sono tante energie buone da sfruttare, non lasciamole languire, mettiamole insieme e facciamole diventare una forza nuova, mossa da quel discernimento comunitario che può guidare lontano.